Allora, questa mattina spero di aver fatto la scelta giusta. Avevo un grande dubbio sul tema da vedere, da trattare questa mattina. Ce n'è uno che mi sta particolarmente a cuore. E un altro credo che sia di un grande insegnamento che ha a che fare con la preghiera. Adesso speriamo che Dio abbia guidato la scelta. Magari quella della preghiera lo vedremo più avanti, chissà in un'altra occasione, però giusto perché sappiate, è importante sapere come, quando e cosa dire in preghiera e non c'è migliore insegnante a riguardo se non Cristo. E queste erano delle riflessioni su Giovanni 17 quando Gesù si trova nelle ultime ore della sua vita sulla terra e c'è questa meravigliosa preghiera ricca di insegnamenti. Però è un'altra cosa, questa mattina parliamo di un'altra cosa. Veramente che la preghiera sia, come diceva Vincenzo, sia esattamente quello che il Signore desidera per voi, ciò di cui avete bisogno. Questa mattina raccontavo a Vincenzo una cosa che accade subito dopo che Michele e Vincenzo mi chiesero di contattare qualcuno per il concerto del prossimo mese. Contattai delle persone che fanno questo lavoro da questo ministero da tanti anni, gli spiegai qual era il proposito, il progetto del concerto. E quindi ovviamente gli dissi però, sapete che ovviamente, essendo un concerto primo cristiano, secondo evangelistico, ovviamente poi alla fine del concerto si predica il Vangelo perché vogliamo che sia un mezzo usato, la Chiesa di Nero si vuole che sia un mezzo usato per far conoscere il Vangelo alle persone. E questa persona, questo fratello dice però non mi sembra giusto, disse, che si faccia. E io gli ho chiesto perché pensi che non sia giusto se è un concerto cristiano. Dice perché se invitiamo delle persone ad un concerto e poi gli predichiamo il Vangelo sembra quasi che ci stiamo prendendo gioco di loro, che non siamo onesti nei loro confronti. E mentre mi spiegava questo io pensavo, ho pensato, ma non è neanche onesto non far sapere a quelle persone che se ne vanno all'inferno, è peggio, no? E poi questa persona mi disse, perché noi di solito non lo facciamo, quando facciamo questi concerti noi non predichiamo mai il Vangelo. E lì ci siamo salutati e penso che sarà l'ultima volta che parleremo di queste cose con questa persona. Perché com'è possibile che un cristiano possa perdere l'occasione di predicare il Vangelo? Qual è la buona scusa davanti a Dio per dire non sfrutto questa occasione perché non vorrei che le persone si trovassero male, no? Se una persona avesse avuto il rimedio, la medicina per la guarigione di mio padre e non me l'avesse detto per paura di offendermi, non sarebbe un amico, ovviamente, no? È assurdo, sembra assurdo, sembra che non possa accadere, eppure pensa. Ci sono delle persone che credo che amano Cristo, ne sono certo, non posso metterlo in dubbio, ma che si pongono il problema se spiegare il Vangelo o no a delle persone perché magari possono rimanerci male. Ho pensato, il Vangelo di per sé non è un messaggio sociale, cioè che serve per far del bene alle persone. Non è un hai freddo, ti do una giacca, un cappotto, un giubbotto. Non hai fame, ti do del cibo. Il Vangelo ha un impatto scioccante con le persone. Noi la chiamiamo buona notizia per la parte finale, ma il Vangelo inizia con una pessima notizia. Sei un peccatore condannato all'inferno. È scioccante. Bisogna usare le giuste parole, il giusto modo, col giusto tatto, ma non si può annacquare una verità del genere. Non si può. Non è giusto, non gli dai. l'opportunità al tuo amico, alla tua amica di sapere come arrivare in cielo, come poter arrivare per l'eternità davanti a Dio, se non gli dici o non gli dici qual è il problema che ha, come abbiamo visto qualche mese fa con i ragazzi qui. Quindi il Vangelo di per sé, dopo questa telefonata ho pensato, non può essere inteso come un messaggio socialmente utile. È un messaggio che provoca uno shock spirituale pauroso. Mi hanno detto, se tu Franco non fai questo passo, sei condannato all'inferno per l'eternità, ma c'è una soluzione, però l'inizio è scioccante. E quindi dopo questa notizia, dopo questa chiacchierata con questa persona, e la mia mente ha iniziato a pensare, cercando di capire perché e come un cristiano possa arrivare a giustificare di perdere la possibilità di predicare il Vangelo. E ho anche pensato questo, nel mio riflettere, che se un cristiano è capace di trovare una scusa, una giustificazione per non predicare il Vangelo, quindi annacquarlo questo Vangelo, sai, Dio ti vuole bene, Dio è un Dio di speranza, ti può guarire, Dio può fare, un Dio di misericordia, come che l'inferno non esistesse, che nessuno andasse, Dio è buono, dai, abbraccialo, stagli vicino, Dio vuole stare vicino a te, non è esattamente così, è una bella cosa, papà, ma non è esattamente così. E ho pensato, senti, se il cristiano è capace di annacquare il Vangelo, quanto è capace di annacquare i principi biblici? Annacquare, no? Sapete cosa vuol dire? Significa diluire. E quando si diluisce, ad esempio, un discorso diluito, annacquato, è un discorso che perde la sua efficacia. Se tu vai al rifornitore e fai 50 euro di gasolio, ma in questi 50 euro ti mettono 5 euro d'acqua, invece che, non so, 30-35 litri di gasolio te ne mettono 30 di gasolio e 5 d'acqua, ovviamente ci sarà un problema, perché diluendo quel gasolio, quel carburante, la macchina non funziona bene, ci saranno problemi. O se ti piace il vino, immagina di diluire una buona bottiglia di vino, offri un litro di vino ad un amico, un buon vino, di quelli ottimi veramente, un litro, e poi gli aggiungi magari un bicchiere d'acqua, così c'è più vino, il profumo, la sostanza, il sapore perde, così con l'olio d'oliva, un buon olio d'oliva, eccetera eccetera. I principi biblici sono uguali, ci sono principi biblici che se sono annacquati, diluiti, perdono l'efficacia. Però, come quella persona è stata capace di diluire il Vangelo, addirittura di evitarlo, ci sono cristiani, e spero che non sia il nostro caso, ci sono cristiani che amano diluire principi biblici, cioè non hanno il coraggio di applicarli esattamente come sono, perché sono un po' duri. Ad esempio, un principio biblico, non lo so, perdonatevi come Cristo vi ha perdonato, no? Se io perdono come Cristo mi ha perdonato a chi mi fa piacere solamente e non a quelli che mi hanno fatto particolarmente male o che non mi stanno molto simpatici, questo è un diluire un principio, non è efficace. Ama tua moglie come Cristo ha amato la Chiesa, certo, quando mia moglie si comporta bene, quando il pranzo e la cena sono sempre pronti, quando la casa è ordinata come voglio io, quando lei fa, io l'amo come Cristo ha amato la Chiesa. Nel momento in cui fa qualcosa che a me non garba, che non piace, allora quel principio biblico io lo diluisco. Spero che sia l'argomento giusto. Se io dovessi dare un titolo, una frase per riassumere quello che vorrei condividere con te questa mattina, io lo titolerei così: vite cristiane diluite. Ok? Vite cristiane diluite. E ti faccio questa domanda: per quale principio biblico non sei disposto a scendere a compromessi? Cioè, qual è il principio biblico contenuto nella parola di Dio che tu non sei disposto ad annacquare, a diluire per nessun motivo, e che lo metti in pratica sì o sì, cascasse il mondo, io lo metto in pratica? Quale di questi principi biblici?
La fede.
Perché la parola è molto generico, però specifico. Un principio biblico e dici questo non scende a compromesso.
La salvezza.
È un principio biblico di vita cristiana. La salvezza è un dono, non posso metterla in pratica, nel senso che è un dono di Dio, un principio di vita cristiana.
Perché la parola è verità.
La parola è verità. Posso dire, sì, però non tutto è verità, è vero. Ancora più pratico.
È ispirato,
sì, ma proprio di vita cristiana, pratica giornaliera.
Non scegliere compromessi.
Con
il mondo, con le persone che stanno.
Ah, ok. Non conformatevi a questo mondo. Benissimo. Principio biblico di vita cristiana. Su 10 cose, 9 non mi conformo, una mi conformo. Quello è diluire un principio biblico e renderlo inefficace. Giusto? Come amarsi gli uni gli altri, perdonarsi.
Non rubare.
Non rubare. Io non rubo mai, però posso rubare tempo a Dio, posso rubare i soldi a Dio. E quello è un diluire un principio biblico. Questa mattina io vorrei mostrarti tre principi biblici e mi piacerebbe che questi tre principi biblici fossero principi biblici nei quali né io né te siamo disposti a scendere a compromessi, cioè che siano principi biblici reali, non diluiti, che quindi perdano l'efficacia. Iniziamo col primo, ricordati il titolo: vite cristiane diluite. Questo è il titolo. E poi alla fine vediamo se è il titolo della tua vita o della mia vita o se è il caso di cambiare. Ok? Vangelo di Matteo, per favore. Questa mattina dicevo anche Matteo capitolo 22 che ci sono persone, ahimè, sicuramente anche io ne faccio parte o ne ho fatto parte, non saprei dirti, però ci sono diversi cristiani che amano applicare i principi biblici alla vita delle altre persone. Quindi io un principio biblico, ecco, lo applico a Valeria. Valeria, e la Bibbia dice, tu devi fare. Johnny, la Bibbia dice così e tu devi metterlo in pratica. Quando arriva il mio momento di applicare quel principio biblico, sì, però forse può essere inteso anche in modo diverso, non è esattamente così, perché fa male ed è meglio diluirlo. Sì, amare tutti, sì, ma non proprio tutti, perché ci sono persone che perdonare, ma non proprio tutti, perché questo gli ho dato mille possibilità perché possa ravvedersi, non si è mai ravveduto, quindi forse a lui non devo perdonarlo, ma quando si tratta di applicarlo alle altre persone, allora io sono un fariseo. Un fariseo che dà agli altri dei pesi che io stesso non voglio portare. Mi auguro che questi principi biblici nella nostra vita non sono diluiti. Iniziamo col primo, credo il più importante, Matteo capitolo 22, leggiamo dal versetto 34. Sono stato chiaro fino adesso, posso andare avanti?
Sì.
Sì? Ok. Versetto 34. I farisei, tanto per cambiare, udito che gli aveva chiuso la bocca ai sadducei, anche loro quelli che non credevano nella risurrezione, si radunarono. E uno di loro, dottore della legge, quindi una persona colta, gli domandò per metterlo alla prova a Gesù. Gli dice, maestro, qual è nella legge il gran comandamento, il principio? Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua mente. Questo è un principio di vita cristiana. Qual è il primo grande comandamento, quindi? Ama? Come? Con
quel tutto
è importante. Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Vuol dire tutto, non meno di tutto. Poi ovviamente iniziamo a dire, però, dai, non è che si possa ancora con tutto il cuore. Cristo quello desidera. Tutto, quello significa essere che Dio sia il numero uno, la prima cosa, la cosa più importante nella mia vita. Questo è un principio biblico molto diluito. E lo si vede, sai da che cosa? Dal fatto che amare Dio è in proporzione a quanto amo Dio, ubbidisco a Dio. Se amo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la mia anima, ubbidisco a Dio con tutto il mio cuore, tutta la mia mente e tutta la mia anima. Lo insegna Gesù. Ma in Giovanni, andiamo nel Vangelo di Giovanni, per favore. Primo principio, amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo essere. Giovanni capitolo 14. Alcuni versetti del capitolo 14 per rafforzare il fatto che se amo Dio con tutto il cuore, ubbidisco con tutto il cuore. Se non amo Dio con tutto il cuore, non ubbidisco a Dio. Versetto 15. Se mi amate, quindi se mi ami, logica conseguenza, che fai? Ubbidisci. Più mi ami, più ubbidisci. Meno mi ami, quando la mia vita è una vita di disobbedienza, di principi biblici non applicati, io non posso dire di amare Dio. Come mia moglie non può dire che è vero che io la amo, se poi lo dico a parole e non ci sono fatti che lo dimostrino. Noi cristiani, diciamo in chiesa da Noè Marciano qualche tempo fa, andiamo in giro con un'etichetta davanti a noi dove ci abbiamo scritto Franco De Niu, cristiano evangelico della chiesa di Marciano. Io amo Dio, sono un cristiano evangelico. È come un'etichetta davanti, sulla bottiglia di un ottimo vino diluito. Le persone vedono l'etichetta, assaggiano il contenuto, vedono la mia vita e dicono: è diverso da quello che dici di essere. Dice di amare Dio, però guarda come parla, guarda dove va, guarda come veste, guarda come risponde, guarda come reagisce, guarda come si comporta. Dice di amare Dio e invece di essere in chiesa è a fare quello che lui vuole, quello che lei vuole. È come se un marito, io dicessi a mia moglie, io spesso faccio questo esempio: amore, io ti amo con tutto il cuore, però vado a dormire a casa di un'altra donna. Meno male che me l'ha detto che mi ami, altrimenti avrei pensato di peggio. No amore, non ti preoccupare, però vado a dormire da un'altra persona, ma di giorno vengo qua, lavoro, ti do lo stipendio, però vado da un'altra donna. Amore, dove danno? Essendo una buona strada non camperei oltre le 24, ma neanche 24 ore. A chi di voi, Signore, piacerebbe che vostro marito facesse così? Però vi dice, vai in giro dicendo: io sono il marito, parli di Giovanni, io sono il marito di Anna e la amo con tutto il cuore, però vivo con Giovanna. Fa sorridere, guarda che la vita di credente è veramente così. Andiamo in giro con un'etichetta dalla quale andiamo fieri, ma il contenuto è diluito. Amo Dio, sì, con tutto il cuore, allora ubbidisci con tutto il cuore. Con tutta la mia mente, allora ubbidisco con tutta la mia mente. Con tutta la mia anima a sua disposizione, ubbidisco con tutta l'anima. Giovanni, qui versetto 15, nel caso in cui sia stato un esempio isolato, guarda il versetto 21, come se ci fosse bisogno di ricordarlo, no? Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quindi chi ubbidisce è quella persona? Seconda volta. Terza volta, versetto 23, Gesù gli rispose: se uno mi ama, e sono tre, quattro, versetto 24, adesso lo dice al contrario: chi non mi ama, è difficile da capire? C'è qualcosa di difficile? Gesù ha insegnato qualcosa di molto difficile, teologicamente complicato? Come si chiama in una sola parola questo? Coerenza. Non diluire un principio biblico. Quanto vuole essere amato Dio da Franco? Con tutto il suo essere, tutto il cuore, tutta la mente, tutta la sua anima. E questo porta ubbidienza. Quindi se io ho bisogno di capire questa mattina se la mia vita è una vita diluita, basta vedere quanto ubbidisco a Dio oppure no. In proporzione a quanto ubbidisco, so quanto lo amo. E se poco ubbidisco, la mia vita è molto diluita. Se ubbidisco quasi del tutto, è poco diluita, ma ancora è un po' diluita. E occorre conformare il contenuto all'etichetta. Chi dice che io amo per l'appunto Signore. A riguardo di questo concetto, siamo nel primo punto, adesso fra un pochino passiamo al secondo. C'è un brano che è molto conosciuto in Apocalisse, al capitolo 2. Spero che quello che sto dicendo questa mattina ci porti almeno a riflettere sulla nostra vita e a non passarci sopra, come dire, sì, va bene, ok, appena finisci poi ricomincio a fare quello che ho continuato a fare prima, Franco, ma è molto bello, interessante, sì, però continua ad avere una vita diluita. E non c'è una vita stabilmente diluita, perché se sei diluito al 10% non rimarrai mai fisso al 10%, o vai all'11, al 12 o scendi, ma non si può rimanere, non esiste la vita cristiana piatta. O si va su in comunione con Dio o si va giù. Così è il fatto di essere diluito. Quindi se oggi è un po' diluita, domani, se oggi non decido, domani sarà ancora più diluita e sempre di più. E nel capitolo 2 di Apocalisse, questo è molto interessante, quella famosa lettera che scrive ai credenti di Efeso, no? La versetto 1, capitolo 2 di Apocalisse, dice: all'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose, dice colui, cioè Gesù, che tiene le sette stelle, che sono, diciamo, gli anziani, le persone che rappresentano la guida di queste chiese, sulla sua destra, e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro che rappresentano le chiese. Ora io vorrei che tu immaginassi questo aspetto prima di passare a quel versetto così molto conosciuto. Gesù sta dicendo: io ho nelle mie mani la vita di queste persone. Questo significa che io posso fare ciò che voglio di quelle persone. Sono nella mia mano e cammino in mezzo a loro. Questo vuol dire quanto Cristo conosce. Permettimi di fare questo esempio che è terra a terra, molto semplice. È come se Cristo avesse la tua vita nelle sue mani e potesse farne ciò che vuole, ma oggi lo devi immaginare, per favore, camminando in mezzo ai credenti della chiesa di Nigerutville, e man mano che passa sa quanto questa persona lo ama, quanto quest'altro mi dice, quanto quell'altra vita diluita. Io vorrei che immaginassi Cristo così questa mattina, non l'Apocalisse, draghi, dragoni, animalacci, no, immagina Cristo che cammina quotidianamente, oggi lo fa qui a Nigerutville, lo sta facendo a Marsaglia, ovunque, con la vita di Franco nelle sue mani, e poi in mezzo alle persone, e lui sa, perché non posso prendere in giro con l'etichetta Cristo, lui sa quanto la mia vita è diluita, e mentre cammina fra le vite dei credenti di Efeso, ma anche di Nirozumir, dice: io conosco le tue opere, lo so, le ho viste. Conosco la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, che hai sopportato molte cose per amore del mio nome, e non ti sei stancato. Che bello se finisse qui questa lettera. Io le so, immagino che sta camminando. Dice Stefano: io so quello che stai provando, so quello che hai fatto per me, so quanto ti è costato venire dal tuo paesino lontanino, forse sta nevicando, il freddo, i bambini, alzarli, fretta, so bene quanto ti è costato essere qui, so quanto hai faticato, tutte cose molto belle, e so quanto hai sofferto per amor mio. Però poi c'è quella frase: ma ho una cosa contro di te, che hai abbandonato il primo amore. Voi sapete che è quello che ti fa fare le pazzie più grandi, quello che, quando, diciamo così, i primi tempi che uscivi con tua moglie o con tuo marito, non ti faceva sentire la stanchezza, che sopportavi le sue chiacchiere di 2 ore, 3 ore e non ti stancavi, adesso bastano, basta dica Franco, no, no, uscivi da lavoro e non eri stanco, ti cambiavi veloce, se dovevi aspettare mezz'ora per incontrare, perché lei in ritardo va, e il cuore che andava a 1000 e quella mezz'oretta passava, ora bastano 2 minuti e già, amore, manco, ma sei sempre in ritardo, no? Quel primo amore, Gesù dice ai credenti di Efeso, mentre cammina fra di loro, io so tutto, però una cosa contro di te, hai abbandonato quel primo amore di amarmi con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. E detto questo c'è una riprensione, e questo è importante, e una soluzione. La riprensione. Ricorda dove sei caduto e...
Ravediti.
Perché gli dice ravediti? Perché?
Perché ha sbagliato strada.
Perché ha peccato. Ma dopo tutte quelle belle cose che fa... Possibile che Dio, Gesù, dopo che ha elencato tutte quelle cose straordinarie a questa chiesa, ce n'è una che non va bene e dica ravvediti, perché era una vita diluita. Vedi, quanto è diluita? Una sola cosa. Hai abbandonato il primo amore. Pentiti. Ricordati dove sei caduto, ravvediti, e adesso la parte interessante che io ho notato solo qualche settimana fa. Cosa gli dice dopo? Compi? Quali? Non bastavano quelle che facevano? Perché dice, perché fa una differenza? E perché non gli dice continua a fare quelle opere che stai facendo, ma gli dice compi le opere di prima?
Perché prima non era diluito.
Perché prima erano opere fatte con amore. Queste erano opere fatte per inerzia. Cioè, fatte per farle. Wow! Questa è una vita diluita. Queste persone avevano perso, diciamo così, quel desiderio, quella disponibilità a fare qualunque cosa per Gesù, qualunque fosse il prezzo da pagare. Ti ricordi i primi anni, i primi giorni di vita cristiana, quando niente ti fermava per fare qualcosa per Gesù? Che non c'era raffreddore, polmonite, artrite, non ti fermava niente, lo ricordi? Adesso cosa basta? Ma se c'è freddo puoi andare là, poi non siamo tanti, siamo pochi, poi predica Franco, poi suona Pavide, poi c'è quella là. Questo è diluire una vita cristiana. Nella nostra chiesa, nella chiesa di Cristo a Marciano, la nostra chiesa, nella chiesa a Marciano, uno o due mesi fa si è aggiunta una famiglia dell'Ucraina, russi, insomma. Sapete, lo guardo perché no, io non riesco mai a ricordare se si dice Ucraina o Ucraina, perché confondo con lo spagnolo, comunque di quella zona lì, va bene? E in una riunione che abbiamo fatto a casa, Anna, si chiama così lei, ci raccontava di suo papà quando ai tempi di Stalin, aveva 18 anni, cristiano, insieme ai suoi amici dovevano decidere se diluire la loro vita, quindi scendere a compromessi oppure andare in prigione. 18 anni, più o meno l'età di mio figlio, insomma, poco più grande di Daniela, 18 anni. E con i suoi amici, ci raccontava Anna, decisero di non diluire la loro vita cristiana e andarono 3 anni in prigione con il rischio di essere uccisi. Poi Stalin morì e furono liberati, ma mica lo sapevano. Piccolo dettaglio, erano in Siberia in prigione, freschetto laggiù, freschetto. Non credo che avessero sacchi a pelo adatti o letti ortopedici. 18 anni. Questo è amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Essere disposti a non diluire neanche un principio biblico a costo di finire in Siberia. A noi basta così poco per diluire un principio biblico. Ah, questo è troppo difficile. Leggere la Bibbia tutti i giorni, alzarmi prima, no. Lo faccio stasera. E poi la sera, 2 minuti, ci si addormenta, no? E si sa quello che succede. Quanto è diluito questo principio biblico nella tua vita? Secondo principio biblico, che è molto diluito, si trova in Efesini, capitolo 4. Efesini, capitolo 4. Sì, capitolo 4. Quindi il primo principio biblico: ama Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua anima, tutto l'intero tuo essere, tutta la tua forza, tutte le tue forze. E so quanto lo amo, basta guardare quanto ubbidisco a Dio, quanto sono disposto a fare per lui. Secondo principio biblico, lo troviamo, che a me anche questo sta molto a cuore, in Efesini capitolo 4, che è ancora più pratico, credo, è ancora più comprensibile, ma forse è il più diluito in assoluto questo. Il più diluito in assoluto. Leggiamo dal versetto 11. Ora io leggo dal versetto 11 e vorrei che tu notassi tutte le cose positive che vengono prodotte nella Chiesa quando un cristiano fa quello che deve fare. Cerca di, o le sottolinee, di memorizzare, di insegnare quali sono le parole che mi fanno capire i vantaggi nella Chiesa locale quando io non diluisco questo principio biblico, quindi faccio quello che devo fare. Ok? E lui, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, stiamo parlando di doni spirituali. Questi ci sono alcuni più gli altri. Li ha dati per, versetto 12, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero della edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati via qua e là da ogni vento di dottrina, per la fede, per la frode degli uomini, per l'astuzia delle loro arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato, ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Quali cose ti sono rimaste impresse di quello che accade alla Chiesa locale quando si mettono in pratica i doni spirituali? Quale?
È perfezionata.
Perfezionamento di chi? Dei santi?
È edificata.
Ok, sono edificati, c'è l'edificazione, quindi il perfezionamento è qualcosa che non è perfetto, che si lavora per perché sia sempre migliore giorno dopo giorno. L'edificazione è qualcosa che cresce, la vita delle persone che cresce, bene. Che cos'altro? La conoscenza, unità della fede, piena conoscenza, non un po', ma piena conoscenza. Paolo ne parla ai Colossesi di questo, del Figlio di Dio. Poi?
Crescere nella verità.
Uomini fatti, non solo uomini di sesso, uomini come cristiani, fatti, cioè completi. Pari all'altezza, statura, quella perfetta di Cristo. Ok, poi, quando applichiamo i nostri doni, cosa succede nel versetto 14?
Non siamo più bambini.
Non ci sono più bambini sballottati di quelli che, oh, quello ha detto, quindi ci credo, quello dice, ah, credo a lui, credo a quell'altro, non più bambini. Perché ci sono nella Chiesa persone che usano, mettono in pratica il proprio dono. Non è un principio diluito, quello di amare la Chiesa. Se amo la Chiesa, io devo aspirare affinché accada tutto questo nella Chiesa di Middlesbrough. Si segue la verità nell'amore, si cresce in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Tutto il corpo è non da un gruppo WhatsApp della Chiesa, ma dall'amore, sia ben chiaro. È anche connesso, mediante l'aiuto fornito da quante? Tutte le giunture, i ragazzi sono esclusi, i giovani sono esclusi?
No.
Quelli meno giovani?
No.
Tutte.
Le donne?
Tu comprese le donne.
Le donne?
Prima gli uomini, dopo le donne. Terzo, tutte le giunture. Non c'è un dono spirituale più importante dell'altro, assolutamente. Poi c'è lo sviluppo, che la Chiesa qui cresce in base a quello, nella misura di vigore fornito da ogni singola parte per... Quanto ami la Chiesa locale della quale fai parte? Ah, io l'amo tanto, benissimo. Allora devi lavorare, dobbiamo lavorare perché accada questo nella Chiesa di Dio. E se quello che faccio non produce questo, non sto amando la Chiesa. È un principio biblico diluito. Ecco perché è fondamentale che io sia presente a tutti gli incontri. Perché molto probabilmente sono quelle poche volte che potete vederli, perché per questioni di lavoro, di distanza, è difficile trovarli. È fondamentale. Ma il dono spirituale non si usa solo la domenica mattina, si usa 7 giorni su 7. Quindi è importante conoscere il tuo dono spirituale, che tu possa pregare perché lo Spirito Santo ti faccia capire qual è il tuo dono spirituale e metterlo in pratica. Questo è un principio biblico, amare la Chiesa. Quanto è diluito? E dipende quanto io faccio perché produca questo. Tutto ciò che io faccio, ascoltami bene, tutto ciò che io faccio, sto terminando, tutto ciò che io faccio che non produce questo, non è amore per la Chiesa. Quindi ogni tanto magari devo, che so, mettere la lingua fra i denti, così, e dare un colpo sotto, prima di dire quello che vorrei dire. O mossicare il dito, dipende, sbattere la testa contro il muro, dipende quello che ti fai. Però questo è un principio biblico molto diluito, molto diluito. Io sempre lo ripeto, Marciano, perché troppi cristiani vanno in giro con l'etichetta "io appartengo a quella chiesa" e poi no, il contenuto è esattamente l'opposto e non fanno niente perché quella chiesa possa crescere. E la chiesa non è un club, non è un bar, una cooperativa dove ognuno viene, entra e fa come vuole. È una famiglia dove ognuno di noi ne fa parte e deve collaborare perché questa possa funzionare nel migliore dei modi. È chiaro il secondo principio? Se vi sto andando lento, adesso vado ancora più veloce. È chiaro il secondo principio? Il primo principio è ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, tutta la tua anima, tutte le tue forze, e in proporzione a questo c'è l'ubbidienza, e così sai quanto è diluito. Ama la Chiesa locale come Cristo ama la Chiesa locale. Quando amo la Chiesa locale, questo io devo produrre, non divisione, unità, sviluppo, edificazione, amore, persone che crescono, e questo comporta sacrificio, perché amare comporta sacrificio. Quanto è diluito questo secondo principio biblico? Questo lo sai solo tu nella tua vita. L'ultimo per questa mattina, Atti capitolo 1. Atti capitolo 1. Ho letto un post ieri di un ragazzo italiano, lui si chiama Alessandro Esposito, è della Chiesa di Reggio Emilia, adesso è missionario in Giappone, è stato in Africa, è stato in India, adesso in Giappone, e ha scritto una cosa molto interessante che io da diversi anni continuo a dire e continuo a ripetere. Lui ha scritto qualcosa di questo genere. Ci sono molte conferenze, quindi molte parole sulla missione, ma pochi missionari. Molti, wow, che bello la missione, sì, bisogna andare, bla bla bla, molte parole, pochi missionari. Molte persone che sanno che c'è bisogno, molte persone, ma poche persone quelle che vanno. È molto più facile parlare che fare. Di questo parla il terzo principio. Atti capitolo 1, versetto 8. Prima di leggerlo, anche questo è molto conosciuto come brano, prima di leggerlo io vorrei che tu ti chiedessi a chi sta parlando qua Gesù, per chi è questo versetto. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Per chi è questo comandamento? O solo i discepoli? No. Abbiamo quattro posti. Quattro posti. E sono Gerusalemme, poi Giudea, Samaria, confini della terra. Io direi così. Non so dove abiti tu. Nidos, no? Non mi mette, non posso dire altri paesi perché non so neanche pronunciare questo, immaginatevi là. Però sarebbe, mi sarei testimone a Nidels, o Marciano, nel tuo cantone, in quello a fianco, fino all'estremità della terra. Questo è un principio biblico. Tu sei in uno di questi quattro posti. Io sono in uno di questi quattro posti e in questi quattro, in uno nel posto dove io mi trovo, io devo far conoscere il Vangelo di Cristo. La potenza dello Spirito Santo in noi, io devo farla conoscere lì dove mi trovo. E tu sei in uno di quei posti e il terzo principio biblico è quanto ami la missione. Quanto ami quelle anime che hanno bisogno di vedere la potenza dello Spirito Santo su di te. Non necessariamente devi dire, adesso andiamo al lago che ti faccio vedere come attraverso il lago di Costanza camminando sulle acque. Non è quella potenza dello Spirito Santo, è la trasformazione che lo Spirito Santo ha prodotto nella tua vita e nella mia vita. Questi sono tre principi biblici che tu conoscevi molto bene: amare Dio, amare la Chiesa, amare la missione. Adesso io vorrei che tu pensassi alla tua etichetta, che tu assaggiassi il contenuto che c'è dentro la tua bottiglia, la tua vita, se coincide con quello che dici di essere, ma anche come Chiesa, se l'etichetta che abbiamo fuori di Chiesa evangelica coincide con quello, o cristiana coincide con quello che c'è dentro, se le persone vedono quello dentro oppure no. Allora prova ad immaginare se io mettessi in atto questi tre principi: ama Dio, ama la Chiesa, ama la missione. Sai cosa succederebbe? In Filippesi capitolo 2 Paolo dice, versetto 5: abbiate in voi lo stesso sentimento che c'è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Avete voi lo stesso sentimento che c'è stato in Cristo Gesù, il quale aveva il diritto di fare tutto quello che doveva fare perché era Dio, non si è aggrappato gelosamente ai suoi diritti, a amare Dio quindi, ha rinunciato a qualcosa e fra le persone si è fatto servo. Per amore? Per amore tuo e per amore a Dio, perché Cristo, per l'amore che ha per Dio, ha fatto esattamente tutto quello che Dio gli ha chiesto di fare. Ha amato Dio, ha amato la sua Chiesa e ama ancora la missione nel mandare le persone. Tre semplici principi biblici un po' diluiti. Ora, abbiamo finito. Il titolo era Vite cristiane diluite. Se tu dovessi dare un titolo alla tua vita questa mattina, che titolo gli daresti? Neanche il titolo gli daremo, no? Se le nostre vite sono diluite, sapete, non abbiamo potere di fare niente. Non abbiamo potenza dello Spirito Santo. Una vita diluita non è efficace. Non è efficace nel guadagnare la propria famiglia per Cristo, i propri amici. Non è efficace per vedere i miracoli di Dio nella tua vita. Non serve a niente. Sei salvato? Sì, per la grazia di Dio. Però dobbiamo impegnarci a non diluire principi biblici. E quindi che titolo diamo alla nostra vita? Forse, invece che dare noi il titolo, possiamo chiederlo a qualcuno. Qualcuno che ti conosce molto bene. E che tu abbia il coraggio di chiedergli o chiedere Tu conosci la mia vita? È una vita diluita da principi biblici, sì o no? Come la titoleresti? Franco, vita diluita o una vita che brucia per il Signore? Quale titolo daresti? A chi possiamo chiedere questa informazione per la nostra vita? Qualcuno che ti conosce molto bene e che sa esattamente quello che stai facendo. A chi?
A Cristo.
Perché tuo marito e tua moglie non sanno quello che pensi. E quando sei da solo, da sola, loro non lo sanno. Chiedilo a Cristo. A colui che ha la tua vita nelle sue mani e cammina attorno a te nella chiesa e sa molto bene quello che stai pensando adesso e quello che hai fatto stamattina, quello che hai fatto ieri, quello che farai oggi, domani, dopo, già lo sa. E lui l'unico che può dare il titolo giusto alla tua vita e alla mia vita. Perciò che ne dite se adesso pregassimo tutti insieme e chiedessimo a Cristo, che tanto ci ha amato e ha dato la sua vita per noi ed è morto sulla croce per i nostri peccati, per poterli perdonare, al quale abbiamo chiesto perdono e ci ha dato il diritto di diventare, come abbiamo detto ieri, suoi figli, perché siamo nati come creature e ci fa diventare suoi figli, ci ha fatto diventare suoi figli. Sbagliamo, ma siamo dei figli perdonati. Chiediamo a quel Gesù di dare un titolo alla nostra vita questa mattina. Qualunque sia il titolo che ti dà, è quello più giusto. Se è sciacquetta, è sciacquetta. Se è poco diluito, è poco diluito. Forse ti dirà, guarda, di questi principi, questo è ancora un po' diluito, vorrei che tu lo rafforzassi. Perciò io vorrei che pregassimo insieme adesso e chiedessimo questo a Dio, per favore. Buon Padre, confido nel fatto che la scelta delle cose da condividere questa mattina sia stata guidata dal tuo spirito, augurandomi che sia ciò di cui questi cari avevano bisogno, personalmente e come chiesa. Padre, io ancora una volta ti prego di farmi capire che titolo dare alla mia vita. Io so che tu non sbagli e sai molto bene quali sono, quanti principi biblici ho diluito nella mia vita e sto diluendo. Quei principi che mi portano sofferenza, fatica, che non mi piacciono perché sono forse duri, difficili da mettere in pratica. E quindi li diluisco perché è più facile la vita. Questa mattina parli davanti a questi cari, alla tua presenza, confermo il mio desiderio e la mia volontà di non diluire nessun principio biblico, di non voler scendere a compromessi. Voglio, Signore, amarti con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, con tutta la mia anima, tutte le mie forze. E voglio dimostrarlo nell'obbedienza. Voglio amare la Chiesa locale con tutto il mio cuore, con tutte le mie forze, lavorando per l'edificazione. E voglio amare la missione disponibile ad andare ovunque tu vorrai, per essere tuo testimone della tua potenza. Ti prego così per ogni persona che è qui presente, che abbia il giusto sentimento nel proprio cuore. E insieme però, Padre, ti ringraziamo perché se siamo qui è perché tu sei morto sulla croce per i nostri peccati. Ci hai dato la possibilità di chiederti perdono. Siamo stati perdonati. Ci hai regalato, donato la vita eterna per sempre, quindi con te, alla tua presenza. E per questo ti lodiamo e ti ringraziamo. Però aiutaci a non diluire i principi, per avere una vita conforme all'etichetta che portiamo. Nel nome di Gesù.
Bene, grazie Franco.